Probabilmente devi andare prima nelle impostazioni
ma
e
ti supporta lui?
Ti permetto di installare anche applicativi che non siano di provenienza ufficiale Google.
Dopodiché, una volta che accetto e si installa, mi compare la magica iconcina e tappando su F-Droid accedo a un altro Play Store, che è lo store, che non è neanche uno store, loro ci tengono a chiamarsi repository. È un repository di applicazioni gratuite e libere che mi posso installare.
E qui che garanzia hai che l'applicativo .apk, f-droid.apk che hai appena installato su due cellulari tramite smartphone sia veramente quello? Ma hai solamente il fatto che l'hai scaricato dal sito che si chiama fdroid.org. Se fosse un sito fasullo, perché sei in una rete fasulla, questo potrebbe essere un problema. Se sei un attimino più paranoide, potrai scaricare a lato l'applicazione con un PC, dove potrai avere modo di verificare la checksum, come dicevamo prima, e poi te la trasporti attaccando via USB il telefono al computer. Però chiederei anche a qualche esperto qua se scaricare F-Droid direttamente andando sul sito col smartphone e facendo click installa è gravemente rischioso per la salute o si può fare? Lobo lo vedo più scettico.
Non Android. Quando abbiamo iniziato a buttare giù i punti, diciamo che questo era la linea di demarcazione tra posso fare tutto utilizzando il mio smartphone da utente semplice rispetto a devo iniziare ad avere un approccio più tecnico. Quindi io mi immaginavo, ci immaginavamo che questo fosse l'ultimo livello e poi dovevi mettere per forza le mani sul sistema. Ultimamente mi sono reso conto che non è così. Perché? Avete presente benissimo, quando noi compriamo un cellulare, uno su tutti, compriamo un cellulare della Samsung, oltre ad Android, oltre all'applicazione di Android, c'è quello che viene chiamato Bluetooth, cioè una marea di applicazioni che io non ho chiesto, che sono lì, non le posso disinstallare e probabilmente anche se le disattivo funzionano magicamente lo stesso. Questo è un problema. E io avevo iniziato a studiare la possibilità di provare a disabilitare tutte e di fidarmi. Mi ero accorto, ad esempio, che tra le varie applicazioni di Android, di Google, che posso disattivare, c'è anche un'applicazione particolare, molto importante, che si chiama Play Service. Il Play Service di Android è il fulcro di tutti i servizi di Google. È quello che trasmette il mio identificativo come utente di Google. Disattivo tutto. Disattivo anche il Play Service. Inizio a fare un po' di esperimenti, perché una delle applicazioni più difficili da sostituire è Google Map. Alcuni come navigatore. Cioè io devo andare nel posto X, qual è un'applicazione valida? Molti suggeriscono Osmand è un'applicazione che troviamo su F-Droid che utilizza le OpenStreetMap, che è un progetto libero, aperto, di un'organizzazione libera che permette la mappatura, come la sta facendo Google, ma in maniera svincolata da aziende. È proprio una, non so se è un ONG, ma è di sicuro un'organizzazione. E Osmand è l'applicativo disponibile su F-Droid che si appoggia a OpenStreetMap e che ci fornisce navigazione. È molto utile perché, ad esempio, ci permette, cosa che Google Map non permette, il download delle mappe, in modo che se io devo andare da qualche parte dove non ho connettività, ci posso arrivare utilizzando Osmand. Il cellulare su cui io sto facendo, il cellulare che utilizzo normalmente, sta avendo dei grossi problemi a rapportarsi con Osmand, per cui ad esempio non riesco a fare in modo che Osmand prenda bene la geolocalizzazione che offre il mio cellulare. E allora ho fatto degli esperimenti. Uno su tutti è, non ho l'account Google sul mio cellulare, ho disabilitato tutto, Play Service e quant'altro, utilizzo un browser alternativo che non è Chrome, e ce ne sono molti, uno su tutti molto utile e che trovate anch'esso su F-Droid è il browser derivato dal progetto DuckDuckGo. DuckDuckGo è un motore di ricerca che tenta di anonimizzarci rispetto a Google. Il loro browser è un'ottima alternativa, validissima, a Chrome. Quindi, sempre per tornare al discorso delle applicazioni alternative, mi installo DuckDuckGo, il browser di DuckDuckGo, e vado sul sito di Google Map, facendo finta che il mio cellulare sia un computer. E vedo che funziona. Figata. Ho svoltato. Mi dico, perfetto, utilizzo questa configurazione, non mi appoggio a Osmand, utilizzo Google Map passando da DuckDuckGo e navigo. Bene, inizio a fare un po' di esperimenti, poi mi sorge il dubbio che quando io vado sul sito di Google Map l'interfaccia cambia e diventa molto più app friendly, diventa, non so se, non vorrei scendere troppo nel tecnico, diventa un'app ibrida, si chiama, diventa un'app, cioè da essere un sito internet si mostra come un'app. Allora mi sorge il dubbio che Google Map riesca a far partire la sua versione app quando viene richiesto da uno smartphone. Per sicurezza allora mi installo un firewall. Un firewall è un programma che si può installare sul computer, ma si può installare anche su smartphone, che blocca le connessioni verso e da internet sul mio device. Installando un firewall, noto che anche se ho disabilitato il Play Service, quando vado sul sito di Google Maps con un browser che non è Chrome, con uno smartphone che non è collegato a nessun account di Google, il Play Service si riattiva. Il firewall blocca questa connessione e Google Map smette di funzionare. Quindi questo ci fa capire che quest'ultimo punto non è del tutto praticabile soltanto con le impostazioni. Cioè, ci sarà sempre qualcosa di attivo sul nostro cellulare che collega il nostro sistema operativo Android a mamma Google. E non ci si scappa. A meno che tu non ci metti un firewall. Cioè, tu non inizi a controllare effettivamente che cosa arriva sul tuo cellulare e che cosa parte dal tuo cellulare. Per installare un firewall, purtroppo, bisogna diventare root del proprio. Abbiamo la news.
Allora, questo era vero fino a poco tempo fa. Adesso c'è una fantastica applicazione che si chiama NetGuard, che crea una VPN interna, per cui lui ti manda nella sua VPN e poi ti manda fuori. Non ha bisogno dei permessi di root per attivare la VPN e quindi tu ti trovi la lista di tutti i processi a cui puoi dire puoi navigare, non puoi navigare, puoi navigare solo sul wifi, puoi navigare solo sulla rete dati, nessuno dei due, e quindi così si risolve senza più essere root. E c'è su F-Droid e su Google. Nella versione che c'è su Google però è più limitata, nella versione che c'è anche su F-Droid ti permette anche di fare ad blocking, cioè di filtrare tutte le finestrelle pubblicitarie. Nella versione che c'è su Google no, perché Google gli ha detto no.
Strano.
NetGuard.
Io farei una pausa, Putro. Sempre sul pezzo, direi. Perché in effetti io ero arrivata a fare questa cosa, e per fare questa cosa devi intervenire a livello di root. Quindi se con questa news mi rimangio tutto quello che ho detto, e possiamo quindi stabilire che questo livello rimane ancora un livello fattibile di semplici impostazioni che io faccio con le mie ditina su installa un'applicazione, installa questo, installa quest'altro. Arrivati a questo punto, se voglio andare avanti, l'ultimo passo è... Aspetta, clicco. Senza Google sul serio. Perché la questione è questa. Questo esempio che vi ho fatto vedere adesso ci fa capire che non mi posso fidare al 100% del sistema operativo che mi è arrivato col mio telefono. Vi faccio un esempio. I sistemi Samsung, ma non solo, anche molti dei sistemi cinesi installano anche malware nel proprio sistema operativo, cioè anche software che è stato messo lì per raccogliere dati e trasmetterli ad altre aziende. Quindi io, va bene, posso fare anche il reset industriale del mio cellulare, ma sarà sempre un reset a una versione di un software che, per quello che mi interessa, ha dei problemi. Quindi il vero passo adesso, diciamo che arrivati a questo punto si è arrivati in cima alla scalata, il vero passo è: provo a installare un sistema alternativo a Google sul mio cellulare. Arrivati a questo punto si ha una forte dose di paranoia. Quindi... Prego, prego.
Volevo fare una domanda.
Sì.
Dal momento in cui...
Vuoi farlo al microfono?
Allora, ipotizzando di non avere un account di Google, il fatto, per esempio, che spiegavi molto bene prima di utilizzare Google Maps attiva il Google Play Service, che problema pone dal momento che non me lo può collegare col mio account? Non sarebbe accettabile? È la domanda. Secondo, io uso, non ho l'account di Google, però posso usare tutte le applicazioni dei Play Store attraverso dei market alternativi, per esempio Yelp, per esempio Aurora, che usano un meccanismo attraverso il quale loro stessi si qualificano verso i Play Store e ti consentono di scaricare tutte le app che sono presenti su Play Store senza avere appunto l'account di Google. Grazie.
Allora, la prima domanda è che in realtà Google te lo dà un ID. Nel momento in cui io dico collegami il tuo account di Google e gli dico di no, Google sotto sotto dice vabbè, io te lo creo. Poi il giorno che tu ci colleghi il tuo account di Gmail faccio uno più uno. Ma prima o poi lo farai, oppure non lo farai, ma tu puoi rimanere quella mosca bianca, al posto di essere paolorossi@gmail.com sarà il cellulare Samsung A724, il cui email è questo qui. Perché io ti posso comunque identificare. Rimani là. E poi magari per contorno io ti riesco anche a identificare. Se qualcuno ha il tuo numero nei contatti e mi ha dato la possibilità di accedere ai contatti, io posso collegare la tua persona, il tuo numero a quel telefono. Se non ho te, vado per eliminazione, vado per il tuo contorno. Cioè, quindi a Google non interessa, cioè interessa ovviamente, ma può fare inizialmente a meno di avere esattamente il tuo account di Google o di spingerti ad avere un account di Google. Lui sa che c'è una persona che sta a Milano che ha acceso un cellulare Android del modello XYZ, il cui email è questo qua, e che a un certo punto della sua vita ha voluto andare su Play Service, su Google Maps, e ha voluto andare da Milano Conchetta a casa sua. Al di là del fatto che io so chi sei, se ritaglio il tuo bordo, so chi sei. Quindi la seconda cosa è utilizzare Yelp e altri. Sì, allora questo lo spiego poi anche nel livello successivo. La cosa migliore, se ci sono delle applicazioni a cui non potete fare a meno, la cosa migliore è ottenere la pick up da soli. Da soli significa che sul device di qualcuno o sul mio device, ad esempio dovrebbe poter funzionare anche con i simulatori, io posso, tramite un programma che si chiama ADB, estrarre da device mobili, da uno smartphone, gli APK di un'applicazione. Quindi la cosa migliore, ci sono dei progetti a riguardo, è io mi faccio un vecchio cellulare, ce l'ho a casa, gli creo un account Google da zero, inesistente, su un vecchio numero che non utilizzo più, lo lascio sempre lì, non gli metto nessuna SIM, collegato alla Wi-Fi, gli faccio scaricare le applicazioni che mi servono dal Play Store, le estrapolo con ADB e le metto sul cellulare che utilizzo. Questa è una procedura, lo so, ribadisco il concetto. Da adesso in poi sono solo problemi, sono solo fatiche. Se si arriva a questo punto bisogna scendere a compromessi con la fatica di... Beh, ci sono alcune applicazioni che si aggiornano da sole, altre sì, è vero. Vi faccio un esempio, nelle mie varie peripezie, ad esempio l'applicazione del mio operatore mobile per sapere quanto traffico mi rimaneva non si aggiornava. Allora lì ogni volta dovevo accedere con un altro device, scaricarmi l'applicazione, scaricarmela su un altro mio cellulare e installarla. Però altre cose, il mio gechino preferito si aggiorna da solo. Anche se su F-Droid ci sono gechini bellissimi. Quindi ci iniziamo a immaginare di installare un Android di cui io so la provenienza. Che significa che Android di per sé è un progetto open source. La versione base di Android, il sistema operativo che fa funzionare uno smartphone, è open source, si può compilare da sola. Io posso scaricare i sorgenti di Android, compilare Android e installarlo sul mio cellulare. È una cosa assurda. Io non l'ho fatto, c'è gente che l'ha fatto ed è ancora ricoverata. Però c'è qualche pazzo che lo fa per noi. Quindi, sempre per il discorso della fiducia, io posso scegliere di utilizzare versioni di Android che sono state compilate da zero, su cui ad esempio non sono state installate le GApps, perché Android è open source. Ma le applicazioni di Google non sono open source e sono un pacchetto staccato da Android. Noi non ce ne accorgiamo, ci sembra che siano tutto lo stesso grande blob, ma in realtà sono due mondi diversi. Uno è il sistema operativo, l'altro sono le applicazioni. Ci sono dei savi che hanno preso, scaricato la versione di Android senza le Google App, fatto versioni di Linux per molti device. La migliore distribuzione di questo tipo si chiama Lineage OS ed è la versione di Android realizzata partendo dai sorgenti per molti device. C'è l'elenco, vediamo se lo trovo al volo, dei device. C'è l'elenco dei device supportati dalla Lineage OS. La Samsung è ampiamente supportata, Motorola è ampiamente supportata, i cellulari Google sono ampiamente supportati, che ci permette quindi, però da adesso in poi è fatica. Da adesso in poi vai. Sì, è lunga la domanda?
Se è lunga, microfono.
Se è lunga, microfono.
No, essendo che non so esprimermi bene, per forza la domanda sarà un po' lunga. Ed è una domanda, diciamo, più teorica. Allora, quando prima raccontavi del fatto che in un certo senso anche accedendo a Google Maps attraverso un browser alternativo, che era quello messo a disposizione da DuckDuckGo, comunque questa si trasformava in una sorta di app ibrida e si mostrava a te come un'app. E questa cosa, in qualche modo, ci dicevi, dipende dal fatto del service, di questo G-Service, come si chiamava?
Google Service.
Allora, questo Google Service fa parte di queste app che noi percepiamo essere un tutt'uno con il sistema operativo.
Sì.
Ma che in realtà sono due cose diverse. No. Quindi non c'è una backdoor nel sistema operativo, c'è solo questo agglomerato.
Esattamente. Esatto, cioè la bellezza di Laneggio S è che lui ti dà il sistema operativo base. Se tu ti installi Laneggio S, ci trovi la calcolatrice, il telefono, la rubrica, la telecamera, un browser e basta. Non ci trovi nient'altro.
Tanta roba,
sì. Il citofono, come si diceva prima. E quindi sei abbastanza sicuro, io sono sempre sull'abbastanza, però possiamo dire a questo punto molto sicuro, del fatto che su quel cellulare non c'è nessun tipo di servizio che tenta di collegare il mio cellulare a qualcosa. Però significa poi che devo reinstallare tutto io. Devo reinstallare FDroid, devo installare un firewall, devo installare un browser migliore, devo fare tutto io da zero. Però arrivato a questo punto puoi essere sicuro con una buona percentuale che sei in possesso del device che hai comprato. Ora inizia la domanda, arriva la domanda, anticipo la domanda: il mio cellulare può farlo? Allora, e molti ci chiedono, che cellulare dovrei comprare? Allora, vai.
C'è ancora un punto.
Ah, sì, scusate. Diciamo che a un certo punto io sono arrivato a essere in totale possesso della mia macchina. Se sono in totale possesso della mia macchina, del mio cellulare, posso anche riconsiderare l'ipotesi di reinstallare le Google Apps, avendone il totale controllo, ad esempio con un firewall, in modo che se ad esempio ho bisogno di alcuni servizi di Google, e prima o poi dovremo iniziare a valutare l'ipotesi che alcuni servizi di Google saranno imprescindibili.
Vuoi la macchinetta Enjoy?
Esatto. La chiavetta della banca, per dirne un'altra. Io posso installare le Google App e tenerle in una bolla, basandomi sul mio firewall, che me le blocchi. Però c'è sempre un però, che come si diceva prima, in questo caso io sto installando software di cui non ho il controllo. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è un progetto che è stato presentato a connessioni caotiche, ma che sta andando avanti, che si chiama MicroG. MicroG è praticamente il tentativo di sviluppare un'interfaccia verso i Google Service open source e il meno invasiva possibile. E MicroG, tra parentesi, è un progetto anch'esso open source, ovviamente, che ultimamente ha avuto anche l'appoggio di Laneggio S. Laneggio S ha iniziato a dire: io non ti installo le Google App, ma per alcuni per alcuni device io ti do la possibilità di avere le micro G. Le micro G quindi sono la possibilità di avere accesso open source di cui fidarsi ai servizi di Google, tra cui il Play Service di cui si diceva prima. Tra parentesi, una delle feature di MicroG è quello che viene chiamato lo spoofing dell'identità, cioè il fatto che MicroG nasconde ai Play Service la propria identità, cioè anche come si diceva prima, l'identificazione del telefono, non dà nessun dato del telefono ai servizi di Google. Questo è il cammino. Arrivati a questo punto, tolto il fatto che già il quarto livello vi ha portato a una tale conoscenza dell'oggetto che da quel momento in poi siete in totale consapevolezza del vostro oggetto e ci potete fare quello che volete, e quindi a un certo punto superate anche il problema della privacy, perché siete in totale possesso del vostro mezzo, e quindi poi si riapre anche il discorso dell'open source, che è una cosa molto interessante e molto buona in questo caso. Ok, che cellulare prendere? Molta gente mi dice a questo punto, va bene, ma io cosa faccio? Butto nel cesso il mio telefono? Ne compro un altro? Che cosa devo comprare? Allora, una cosa su cui io invito sempre molto è il fatto che non è proprio nelle mie corde, però a me da persona civile mi interessa anche la questione ecologica. È impossibile, secondo me, ad esempio, che si facciano intere battaglie contro l'olio di palma e sul fatto che questi telefoni abbiano dentro minerali rari che sono stati ottenuti da paesi in guerra e con il disastro ecologico che comporta estrarre minerali dalla terra, e stiamo parlando delle cifre di cui vi parlavo prima, 1,5 miliardi di cellulari. Io invito sempre come prima cosa a cercare di accedere a un cellulare usato. Tra parentesi, ce ne rendiamo conto utilizzando un cellulare normale dell'obsolescenza programmata, cioè del fatto che un cellulare dopo 2 o 3 anni, seguendo gli aggiornamenti e i servizi di Android o di Google, diventa inutilizzabile. Installando Lineage OS, installando un sistema operativo di cui io ho la possibilità di minimizzare la necessità di risorse e quindi le applicazioni, io ho la possibilità di utilizzare un telefono di 4-5 anni fa come un telefono di oggi. Più o meno, se ci dovete giocare ai giochi in 3D, magari no. Però per accedere, navigare e fare quello che fate comunemente, non c'è nessun problema. E potete usare benissimo uno smartphone molto vecchio su cui avete installato Lineage OS. Quindi come prima cosa, quello che consiglio sempre è riuscire ad accedere a un cellulare usato, su cui poi, a seconda del modello che ho, posso valutare fino a che livello mi posso spingere. Se riesco, magari potrò installargli una Lineage OS. Se riesco, magari ci riesco a installare una Lineage OS con MicroG. Se no, posso anche semplicemente arrivare a un terzo livello, cioè non ci collego niente, quindi non ci attivo niente. C'è un firewall che me lo alleggerisce e tento di mantenere il cellulare il più sgombro possibile. Questo dipende ovviamente dal cellulare che ci arriva. Una delle cose che suggerisco è cercare sempre quelli che si chiamano quelli che hanno l'Android Stock o Android One, cioè la versione, come dicevo prima, Android è un sistema operativo open source utilizzato da Google che ci mette sopra le Google App. Questo però non finisce la catena, perché poi la Samsung ne fa una sua versione, prende Android, le Google App e sopra ci mette un confetto di software di Samsung e così via. La cosa migliore è riuscire ad accedere magari a un telefono per cui è prevista un Android Stock, cioè una versione di Android con solo Android e le Google App, in modo che almeno il bloatware non ce l'ho e con un buon firewall posso essere abbastanza sicuro che i miei dati non vengano trasmessi.
Hai detto bloatware?
Bloatware. Pronuncia?
Cioè?
Software schifezza. Peggio dello spam. Quindi, ad esempio, la Xiaomi inizia a fare smartphone con Android Stock. Poi io vorrei evitare anche di fare pubblicità, però è proprio conoscere il proprio nemico, mettiamola così. Quindi i Motorola, i device che produce direttamente Google sono ottimi punti di partenza su cui immaginarsi di prendere un cellulare usato e con un po' di sforzo riuscire ad avere un cellulare abbastanza sicuro. Se non riusciamo a trovare un Android usato, quello che io propongo è sempre: immaginiamoci fino a dove voglio arrivare. Quindi, se io voglio arrivare a un terzo livello buono, la cosa migliore è un Android Stock. Se io voglio arrivare a un quarto livello, cioè se io voglio arrivare un giorno a installarci il mio sistema operativo, allora ci conviene andare sul sito di Lineage OS e vedere l'elenco dei device per cui posso trovare un Android alternativo. Se io voglio Micro G, anche quello ci sarà l'elenco dei device a cui è stato implementato Micro G. Quindi, cioè, iniziamo a basare le nostre scelte di acquisto di un telefono su che cosa ci interessa e fino a che punto ci vogliamo spingere nella difesa della privacy. Questo è una linea guida, diciamo. Vabbè, qua...
Allora, per evitare di fare pubblicità, ma per poter comunque parlare in concreto dell'hardware, ma questa è una parte, come dire, sperimentale, perciò ve la dico brevemente, proviamo a indicare alcuni punti di cose che sono successe in passato. Me li passi tutti, che tanto sì, ce l'hai tu le slide. Dunque, per citarli senza fare pubblicità, però possiamo ricordare per esempio come nel 2011 la Palm chiuda e ceda tutti i suoi brevetti all'HP. È stato, la cosa potrebbe sembrare irrilevante, ma non lo è tanto, in quanto la Palm, che sono stati i primi a utilizzare i loro Palm, appunto, i loro palmari, posseggono i brevetti su qualunque cosa che sia dell'utilizzo manuale dell'oggetto. E questo non è poca roba, perché ci sono stati momenti in cui si sono litigati persino se il doppio clic qualcuno l'avesse copyrightato o meno, e se fosse legittimo utilizzarlo in qualche modo. Per fare un esempio, chi di voi avrà visto magari un cellulare Palm, uno degli ultimi prima che chiudesse, appunto era il 2011, avevano una caratteristica molto simpatica, cioè funzionavano con una, erano pensati per funzionare con una mano sola, non con due mani, e dunque per esempio utilizzavano la metafora del mazzo di carte, perciò tu avevi le applicazioni dove se tu alzavi col pollice da sotto, queste pop si poppavano sopra e tu, come se distribuissi un mazzo di carte col pollice, le chiudevi o le switchavi da una all'altra. Comodissimo. Android non lo può fare, neanche l'iPhone le può mettere. L'HP un giorno potrebbe uscire fuori con un telefono fighissimo, perché per questo motivo qua. Altro dato, ma questo 2013, ma questo ce lo racconta John Senek nel 2026, che durante la Google Via, a un certo punto, Google comprò Motorola. Motorola è una ditta che prima fabbricava ascensori, prima ancora armi, ma prima fabbricava ascensori, poi fabbricava processori per la Apple per tantissimo tempo, i famosi PowerPC, era la Motorola che li faceva, e poi a un certo punto ha fabbricato chiaramente telefoni, tra cui un telefono celeberrimo che è lo StarTAC, quello ispirato a... da Star Trek, appunto, sì, beam me up, scat, e cioè il telefonino che, clac, che si apriva, e è in questo momento la Motorola l'unica casa che fabbrica hardware utilizzabile per la telefonia americana, nel senso che l'America non ha nessuno che fa hardware americano se non la Motorola, ed ecco che Google ha deciso di, dai secondo dei punti di vista, di metterla in sicurezza piuttosto che di appropriarsene, eccetera eccetera, però in ogni caso compra Motorola. Dunque, alla domanda che telefono mi posso comprare, se compri un Motorola funziona, scambiare, eh sì, ovvio che sì, l'hanno fatto loro, è molto più semplice. Tutto questo appunto è un tentativo di parlare di marche senza fare pubblicità. Nel 2017, ma giusto pur parlare, OAuth di Veritas Horizon si compra Yahoo. Questo potrebbe centrare poco, ma è un discorso un po' lungo. Però, giusto per simpatia, mi piace ricordare che Veritas Horizon è il nome completo di una ditta il cui nome vero in realtà è, cioè nome vero, il cui nome pubblico è Verizon, che è una ditta che deriva da Nexus, che deriva poi da Bell, che deriva da AT&T e che prima ancora da Bell. Ma qui mi è stato detto tipo non cominciare dalla scissione della Bell, farla un attimo più. Comunque la oath, che vuol dire sermento, giuramento, ma in senso di fede, e curiosamente è una sottoditta di una ditta che anche lei ha un nome abbastanza quasi bigotto. Si è comprata Tumblr di recente, oltre a Yahoo. Yahoo ovviamente prima aveva comprato GeoCities, perciò tutto l'ambito di tutti quei siti che furono fatti manualmente nei decenni sono stati presi da Yahoo e poi da Verizon. Ha anche comprato l'Huffington Post, per dare un'idea, insomma. E questo è semplicemente per dire che le telco, la Verizon è forse l'espressione più forte di quelle che sono le telco adesso, hanno un interesse nell'ambito anche vagamente dei contenuti, non vogliono rimanere solamente delle entità che trasportano contenuti. E qui entriamo nel discorso di cosa, ah ciao, cioè è arrivata Netflix e tutto quello che ne consegue. E una roba molto recente invece, come saprete, in questo momento in Canada è stata arrestata la figlia del fondatore della Huawei nel corso di una guerra dei dazi, probabilmente tra
ecco magari Stati un Uniti. Huawei lo eviterei, ecco.
In questo preciso momento dipende se vuoi installarci un sistema operativo che fabbricano gli americani, forse Huawei tra poco potrebbe
non funzionare più,
crearti, chi lo sa. La Huawei ha origine dagli elementi militari cinesi e i motivi per cui siano stati arrestati un discorso un po' lungo. Comunque è tutto in arresto. Ah, avevamo già messo. Ah, ok. Sì, perché poi prima nel 2018, a maggio 2018, hanno interrotto, cioè il Pentagono ha deciso di impedire fisicamente l'uso di Huawei nelle basi militari americane.
Va bene. Finisce qui il seminario workshop. Privacy Matter è un progetto in divenire, noi vogliamo andare avanti, ci piacerebbe fare anche provare a fare, per quanto possa essere difficile, piccole sessioni di installazione di LineageOS sui propri cellulari, però significa fare un percorso un po' più lungo di una seduta sola, con tutte le difficoltà che comporta, che su alcune cose è anche peggio dell'installare Linux sul proprio computer, perché se va male, facendo corna, l'installazione di un sistema alternativo su un cellulare, il cellulare si dice diventa un brick, cioè diventa un mattone. Quindi quello che si potrebbe arrivare a fare è, lo stiamo tra parentesi anche proponendo, se avete dei vecchi cellulari donateceli.
Lì c'è la cesta.
In modo che siano la base per fare prove di installazione e vedere insieme ad altri come arrivare a installare LineageOS su un cellulare, in modo da rendere più consapevoli la gente e le persone sull'utilizzo di questi cellulari. Il progetto è in divenire, ci sono tantissime cose ancora da toccare e secondo me bisognerebbe anche arrivare a fare dei percorsi un po' più mirati, un po' più precisi. Questo, in questa occasione a me piaceva, come dire, introdurre il progetto. E niente, basta. Altro?
Domande?
Domande? Scusate. Prego.
Siete dei matti fantastici. Una è una tecnica. Allora, metti che riesce a sviluppare, e quindi noi iniziamo a trasformarci in cellulari e a intervenire e quindi a fare tutte le cose che si riescono a fare normalmente saltando Google e tutto il resto. Domani mattina, anziché Android, si inventano, cazzo ne so io. E questa è quindi una domanda tecnica sulla risposta. L'altra roba, io fino al secondo punto ci arrivo, però il resto non esiste. Però geniale è, io ti porto dei cellulari, metti in piedi, si fa un'organizzazione che lavora in questo senso, e allora va benissimo, cioè, perché non puoi poi alla fine pretendere che uno c'ha qualcos'altro anche da fare durante la giornata che non mettere a posto il suo cellulare.
Ma va bene anche il secondo punto, va bene il secondo livello, cioè ed è vero, noi stiamo facendo tutta questa cosa su Android. L'anno prossimo Android diventa la morte nera, chiude tutto, cosa si fa? Tutto questo discorso alla base ha una questione, l'elasticità mentale, cioè la capacità di non cedere alla comodità del servizio, cioè riuscire ad essere critici, riuscire a dire ok, va bene, su alcune cose ci sto, su altre no. E quindi è sempre un invito a essere critici con quello che ci viene sottoposto, e per non arrivare un giorno ad avere un palo nel sedere collegato alla wifi e dirsi com'è che mi è capitato un palo nel sedere collegato alla wifi, cioè è uno sprono a essere critici nell'utilizzo di uno strumento che ormai è più che invasivo e per molti è sentito come necessario.
Posso dire una cosa? Sì, sì. A proposito del riutilizzo anche fatto, ci eravamo domandati, ma prendere il cellulare di qualcuno, anche offrirgli il servizio tra virgolette di prenderglielo, evitare di briccarglielo, mettergli sopra una linea GOS magari senza Google, così non si entra in quell'ambito, e avere un telefono funzionante e poi ridarglielo, è legittimo? È perché i telefoni contengono una email, una FCC, sono legati in maniera forte all'identità. Una SIM non si può acquistare senza lasciare la fotocopia di un documento di identità. No. Un telefono sì, però in questo momento. Per ora, vabbè. No, vabbè, no, mi domandavo.
C'era un'altra... Ho una domanda e un'affermazione. Allora, se un'affermazione, venga qua.
Cioè, l'idea che in ogni caso bisogna cercare di più possibile di avere una padronanza dell'hardware con cui si ha a che fare. Fondamentalmente il discorso è questo. Per cui, vabbè, ci può anche essere servizio che ti riflesce il telefono, però cioè l'attitudine comunque ad avere consapevolezza degli strumenti che stai usando ci deve essere, se no diventa ancora una delega.
Faccio fare una piccola presentazione a Dan e poi continuiamo con le domande. Scusate un secondo.
Beh, volevo semplicemente dirvi o ricordarvi che abbiamo un formidabile libretto che si chiama Percorso in 5 passi su come entrare in possesso del proprio smartphone dopo averlo comprato, e che contiene in maniera più descrittiva, ma alcune cose molto più descrittiva, anche in dettaglio come effettuare alcune delle operazioni di cui abbiamo parlato e altre di cui non abbiamo minimamente parlato, cioè di come magari, non so, crittografare il proprio telefono o come fare altre simpatie. E abbiamo anche un libretto che si chiama Crypto Libretto, che è assolutamente un prontuario indispensabile, tra l'altro in versione croccante e fresca, che non potrete fare senza, né uscire di qua senza un forte senso di colpa, altrimenti. E infine tra poco faremo un grog caldo che mi sa che ci vuole, dunque io mi avvio verso il grog mentre continuo le domande.
Quindi domande. Allora, sì, sì, c'era anche un progetto che si chiamava Open Phone, che era ancora più ascetico, perché nella prima versione dell'Open Phone c'erano dei problemi a fare le chiamate. Quindi era veramente una scelta impegnativa. A livello di hardware, secondo me è un altro progetto da indicare, sempre da prendere con le pinze, è il Fairphone, cioè un telefono, uno smartphone che viene prodotto, loro dicono, certificando la filiera di produzione, di ottenimento dei minerali, di produzione. Il prossimo appuntamento sarà dedicato a come questi smartphone vengono prodotti in Cina e al peso che ha la produzione di questi smartphone in Cina sugli operai. Quindi ci sono e la cosa interessante è che, per assurdo, la migliore alternativa è l'Enejo S, che è nato da un altro progetto che si chiamava CyanogenMod Mod, che era un progetto, scusatemi il termine, molto tamarro, cioè era fatto da gente che diceva: io sono talmente tanto figo che mi installo il mio Android sul mio cellulare, e la gente gli chiedeva: mi fai vedere come? E veniva risposto: attaccati al tram, perché io sono un figo, read the fucking manual, come si suol dire, e tu invece sei pirletta che si tiene sistema. Quindi all'antitesi, se vogliamo, dell'open source e della condivisione. Da questo è nato un progetto che è una buona alternativa a tutto il mondo Android, a tutto il mondo delle aziende che producono smartphone. Ecco. Altre domande? Sì. Allora, sì, ma bisogna saperlo farlo bene. Cioè, gli smartphone, la domanda è: se io prendo un cellulare usato e ne do via il mio, è facile cancellare i propri dati? Sì, la risposta è sì, ma bisogna farlo bene. Perché il reset industriale fatto da Android non cancella tutte le partizioni che contengono i dati sul cellulare. C'è una partizione che Android utilizza per fare cache dei dati, e quella, quando io faccio il reset industriale, non viene toccata. Quindi è importante anche riuscire, ed è quello che bisogna fare quando si inizia a fare il quarto livello, cioè quando si inizia a mettere le mani sui propri dati. Allora, se dovete buttare un cellulare e volete essere sicuri che i vostri dati non siano accessibili, spaccatelo, diretti proprio, perché l'unica cosa che ci assicura la cancellazione dei dati effettivi è il dover accedere a una parte di Android nascosta che si chiama Recovery Tool, che ogni cellulare, ogni azienda è diversa. Quando io accendo il mio cellulare c'è una combinazione di tasti tra il volume e l'accensione per fare in modo che il mio telefono vada in quello che si chiama recovery mode, e tra questi, in questa interfaccia c'è la possibilità, ad esempio, di cancellare in maniera a basso livello tutti i dati che erano presenti sul mio cellulare, compreso il sistema operativo. Questo trasforma, ad esempio, il nostro telefono in una mattonella. E questo è il miglior modo, ad esempio, per cancellare tutti i dati che ci sono su un cellulare. Ed è questo il primo passo che bisogna fare per arrivare poi a installare il proprio sistema operativo. Quindi diciamo che il cancellare il reset industriale non ci assicura al 100% la cancellazione di tutti i nostri file. Può succedere che alcuni file siano ancora nella cache del sistema operativo. Se io voglio cancellare tutti i file, devo accedere al recovery mode e cancellare anche la cache. Questo è... Il recovery mode è... il cellulare, magari vi è successo anche, no? Il cellulare si frizza. lo accendo, c'è sempre la solita schermata di Android, oppure va molto lentamente. C'è la possibilità di dirgli non partire con Android tutto quanto, parti con questo set, con questo insieme di programmi, il più base possibile. Quando lo si fa partire in recovery mode, vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, esatto. È la modalità provvisoria di Windows, per chi usa Windows. E quando io vado in recovery mode, ho il terminale di Android, cioè ho proprio schermata nera, scritta verde fluo, con premi 1 se vuoi cancellare tutto il sistema operativo, premi 2 se vuoi cancellare la cache, premi 3 se vuoi, e tra le tante funzioni c'è la possibilità di fare il backup di tutti i dati e il dirgli ritorna il restore, di riprova a caricare la versione iniziale cancellando tutti i dati di cache. È proprio la miglior maniera per fare il reset industriale.
Forse ha già risposto. Avevo a suo tempo seguito un progetto, sarà equivalente a questo che tu dicevi, OpenMoco si chiamava, che era un progetto per fare un telefono che fosse tutto open, cioè di cui tutte le tutti i sorgenti di firmware, di tutte le componenti fossero open. Anche quello all'inizio non chiamava, cioè era una roba molto rudimentale. Alla fine si era nato, per quanto ho capito io, perché non era possibile, cioè di fatto c'erano dei pezzetti che andavano messi dentro che erano necessariamente chiusi. Ecco, siccome è una roba un po' vecchia, volevo sapere se... lo scenario era mutato oppure no? No, cioè ci sono delle zone grigie sulla produzione di alcuni componenti che servono per far funzionare queste robe.
Ci sono perché Google ha comprato Motorola? Google ha comprato Motorola per due motivi: uno, per iniziare a produrre i propri telefoni, e due, perché Motorola ha accesso ai diritti di piccoli componenti hardware per la modulazione di frequenza e per la trasmissione di dati telefonici. Senza quei diritti non avrebbe potuto lavorare, o avrebbe dovuto pagare chi ce li aveva. Per molto tempo Google ha prodotto dei suoi telefoni, i Nexus, appoggiandosi su altre aziende che avevano a loro volta, in tempo passato, pagato i diritti, utilizzato quei componenti, o semplicemente comprato direttamente quei componenti da Motorola. Google, comprando Motorola, ha avuto l'accesso a molti, molti brevetti. Bisognerebbe ripartire dall'implementazione di chip di trasmissione. Ci hanno provato, si sono arenati. Bisogna scendere a compromessi. Forse ancora di più che con il computer, perché anche col computer dobbiamo scendere a compromessi, ma non quanto sullo smartphone, non quanto su un telefono. Chiuderei qua. Ah no, 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 no. I telefoni? E non è che abbiamo criticato la battaglia tra allora, ad esempio, a Vodafone ha deciso di non utilizzare più i modem Huawei. Perché? Cosa c'è? Cosa stanno installando? La Cina è molto su questa battaglia informatica, la Cina è molto agguerrita, e il fondatore di Huawei è un ex militare. Cioè, che cosa stiano installando e progettando e realizzando sui loro device non c'è dato del tutto saperlo. Ciò non significa che non è che non è che gli altri non lo fanno, però magari un giorno, come si diceva prima, la Huawei imporrà dei limiti molto più stringenti, per cui si farà una sua versione di Android e dirà: io non rilascio la possibilità, perché magari metto una vitina Wi-Fi, un hardware fittizio che, hai, che per funzionare, far funzionare il mio telefono necessita di quel drive, quel drive io a Google non te lo do, lo installo io in separata sede, e tu per installare Android da zero sul telefono non puoi farlo. Perché? Perché è fondamentale che tu utilizzi il nostro sistema operativo. La Cina sta spingendo molto la comunità, i suoi cittadini, a usare WeChat. Ci sono degli studi sul fatto che iniziare a vivere in Cina senza utilizzare WeChat è difficile. È difficile. Cioè, stiamo parlando di un programma di un'applicazione di messaggistica. Quindi diciamo che la nuova guerra fredda si farà sui nostri cellulari. Questo è. Altre? Grazie mille.